Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregone e Paganesimo. Allora, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, tanto per parlarci chiaro, io do via le telefonate, ma ricordatevi che quando telefonate da me dovete avere il rispetto di uno che sta manifestando un pensiero, un'ideologia, un modo di essere e un modo religioso. I cattolici che pretendono di costringermi ad accettare di stuprare bambini, di spacciare eroina, di trafficare in schiavi, vedono di andare tutti a fanculo. O mettono ordine nella loro ideologia, nel loro pensiero, e mettono ordine in 1600 anni di storia, o vanno a prenderselo nel culo. Sia chiaro questo? Cioè, io non accetto, sia chiaro, un miserabile assassino, criminale, mafioso, delinquente, di un cattolico, di un cristiano, che stupra bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e da un lurido maiale che ordinava di sgozzare le persone che non si possono difendere. Non pretendo da delle persone del genere, pretendo il rispetto assoluto che si deve alle leggi di questo Stato e a questa Costituzione della Repubblica Italiana. Per cui i cattolici maleducati, villani, vigliacchi, farabutti, delinquenti, pezzi di merda, per scelta dottrinale, per le proprie trasformazioni, la smettano di rompere i coglioni, perché io non mi permetto di andare a quel lurido maiale di Wojtyla che stupra bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra a dirgli cosa deve o non deve fare. È chiaro questo? E sia chiaro una volta per tutti che i cristiani vadano a farselo mettere in culo da vigliacchi, farabutti, delinquenti e mafiosi quali sono, per scelta dottrinale, perché la loro dottrina, il loro nesso, il loro Dio, il loro profeta, le loro dottrine, i loro scritti manifestano che loro sono dei vigliacchi, dei farabutti, delinquenti, figli di puttana, pezzi di merda. E il parametro per giudicare questa loro manifestazione sono non solo i parametri filosofici, etici, morali di questo paese, i parametri civili di questo paese, ma anche le leggi di questo Stato, anche la Costituzione della Repubblica Italiana. Chi è una setta, che stupra bambini, che fa le porcate, sono i cristiani. Nel nostro paese i cattolici. Chiaro questo? Pertanto, tenetelo ben presente che la maleducazione, l'infamità, la vigliaccheria appartiene agli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Chiaro? Spero che il mio discorso sia stato sufficientemente chiaro. A me non mi interessa il modo con cui vi rapportate, non mi interessano le parole che voi usate, non mi interessano i toni, non mi interessano i modi come voi vi esprimete, non me ne frega niente, mi interessano i contenuti, e che i contenuti del cattolicesimo sono solo di orrore, morte, distruzione, strage e annientamento dell'essere umano per la gloria di quel lurido maiale che è il loro Dio. Sia chiaro questo? E se non vi sta bene, ci vediamo anche in altra sede. E visto che i cattolici cristiani non hanno nessun addentellato, nessuna giustificazione morale ed etica alla loro fede, al loro credo, alla loro distruzione che portano gli esseri umani, sono solo dei vigliacchi che stuprano bambini, bene, credo che un po' di educazione dovrebbero impararla e dovrebbero imparare il rispetto delle leggi di questo Stato e di questa Costituzione. Io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. E adesso che abbiamo introdotto il discorso su cosa è educazione, cosa non è educazione, perché l'ignoranza non è, è maleducazione in se stessa, parliamo, iniziamo il nostro discorso partendo da una storia. Una storia che è essenzialmente un'analisi medica, diciamo così, una diagnosi medica fatta da un medico, tale Fabio Vicinelli, che credo scriva, non so se periodicamente, comunque questa analisi è tratta del giornale Star Bene, settembre 2001, questa è la data, ed è una rubrica che appare sistematicamente su questo giornale dal titolo Il corpo non mente. Bene, questa analisi medica, cioè la storia di questa donna, le vicissitudini e l'analisi medica che ne fa questo medico, ci permettono di sapere e di dividere, separare, diciamo così, quali sono gli interventi medici sulle persone e l'intervento della stregoneria. Cioè ci permette di capire quali sono le differenze dell'attività di un medico, in questo caso abbiamo un psicanalista, ma vedremo anche come arriva a curare dando dei prodotti omeopatici alla malattia che si presentava a questa donna, e dove la stregoneria invece avrebbe potuto intervenire. Con questo discorso che vi faccio stasera nell'insieme, lo potete trasportare all'insieme della vostra vita, cioè a vedere all'interno dell'insieme della vostra vita come la stregoneria può intervenire per modificare lo stesso vostro modo di vedere il mondo. E dopo parleremo anche del crogiolo dello stregone e tante cose. Tanto questa sera abbiamo circa 2 ore di trasmissione, per cui avremo modo di sviluppare il discorso e anche di fare un numero maggiore di telefonate. Allora, l'articolo è Il corpo non mente, questa rubrica è a cura di Fabio Vicinelli, è medico psicosomatista e psicoterapeuta, esercita a Milano, e il titolo è Il tradimento del marito lascia il segno sulla pelle. Veronica ha 43 anni, la prima impressione che mi trasmette entrando in studio è di essere una signora in guanti bianchi, elegante, senza esagerare, composta e compita, parla con grande proprietà di linguaggio anche quando usa termini medici. E in effetti i guanti bianchi li indossa per davvero, anche se per proteggere le mani da una brutta forma di eczema comparso 6 mesi prima. Ho pensato di rivolgermi a un omeopata come lei perché non so più cosa fare. Le ho provate tutte ma non c'è nessun miglioramento. I dermatologi parlano di allergia ai detersivi, ma l'unica cosa sicura è che le mani stanno peggiorando. Quando mi mostra le sue estremità, questo discorso qua va bene anche per capire come funziona il discorso delle stimmate e degli imbrogli delle stimmate. Quando mi mostra le sue estremità, vedo che la pelle dei palmi è tutta rovinata e in certi punti si sono aperte anche delle piccole piaghe che, a quanto dice Veronica, sanguinano molto facilmente. Dopo un dettagliato racconto di tutti i suoi sintomi, chiedo alla donna di parlarmi della sua dimensione esistenziale. «Sa, dottore», esordisce, «mi trovo in un momento veramente scottante della mia vita. Io che non ho mai avuto paura di affrontare situazioni difficili, ora mi trovo qui con una patata bollente tra le mani, senza sapere che cosa fare». La patata bollente. Da un giorno all'altro Veronica è in attesa della sentenza di divorzio. 5 anni prima Luigi, il marito, l'aveva lasciata per una ragazza molto più giovane. È stato il momento più nero della mia vita. Poi a poco mi sono ripresa, anche grazie all'incontro con Francesco e all'amore che è nato fra loro. Lo amo moltissimo, lui mi ha chiesto di sposarlo appena sarò divorziata, ma in realtà non so cosa fare. Anche perché da qualche mese si è rifatto vivo Luigi, il quale, dopo essere stato piantato dalla ragazza, le chiede di provare a rimettersi insieme e di cercare di salvare il matrimonio. Peccato che il mio matrimonio sia andato in cenere per colpa sua. Quella che vista da fuori potrebbe sembrare una situazione fondamentalmente chiara, Veronica ama Francesco e prova un forte risentimento nei confronti di Luigi, è resa spinosa dal profondo senso religioso della donna. Il Signore ha detto di non dividere ciò che Lui ha unito, e chi sono io per prendere alla leggera il suo volere? In altre parole, Veronica si trova divisa fra l'amore verso Francesco e la sua fede. Ecco la patata bollente che le sta rovinando le mani. E questa è la situazione letta dal medico. Quali soluzioni trova il medico? Allora, il medico, assieme a Fosforus, il rimedio omeopatico che le prescrive, la invita a lasciar raffreddare la situazione prima di decidere e a rimandare il momento in cui fare la scelta. Il medico motiva con grande intensità questa affermazione, giustificandola col bisogno di cure e attenzioni che le sue mani hanno in questo momento. Per guarire, Veronica deve occuparsi di sé e non di altro. Nel giro di alcuni mesi, l'eczema e l'ipotizzata allergia ai detersivi scompare senza lasciare postumi. Questo grazie ai rimedi. Dopo Fosforus le consiglio anche Mercurius e grazie ai 6 mesi di pausa che Veronica impone a se stessa, a Francesco e a Luigi. Ho detto chiaro a tutti e due, per 6 mesi voglio solo curarmi e non pensare a nulla. E mentre la situazione si raffreddava, l'ex marito si è innamorato di un'altra ragazza e ha deciso che deve assolutamente divorziare perché ha fretta di risposarsi. Senza più patata bollenti fra le mani, Veronica decide che può vivere con Francesco anche senza sposarsi, perché ci si sposa una volta sola nella vita. Questa è la storia d'insieme. C'è da parte del medico un approfondimento e lo leggiamo proprio perché ci permette di introdurre il discorso che vogliamo fare. L'approfondimento dice: l'eczema di Veronica ha una particolare valenza simbolica legata alla forza delle sue convinzioni religiose. Ricordo infatti che quando Veronica mi mostrava i palmi piegati e sanguinanti, li esibiva tenendo le mani unite a coppa, con un movimento che mi ricordava certe immagini sacre in cui il Cristo mostra le stimmate. Per lei quelle mani erano dunque la penitenza che si imponeva per non aver saputo salvare il matrimonio anni fa, anche se il fatto era avvenuto senza peccato, visto che era lei la vittima del tradimento e dell'abbandono del marito. In sintesi, questa è la storia che a noi ci interessa. Allora, cosa interviene innanzitutto in questa storia? In questa storia c'è un nesso fondamentale che io vi ho sempre parlato per radio e che abbiamo sempre sviluppato come discorso chiave di quello che è il nostro lavoro, cioè il condizionamento educazionale infantile. Il condizionamento educazionale infantile non è una cosa da prendere all'acqua di rose, ma è una vera e propria gabbia, una vera gabbia fisicamente anche misurabile, all'interno della quale vengono imprigionate quelle che sono le emozioni, le tensioni, le aspirazioni, i desideri, le passioni delle persone. Cioè, in pratica, il condizionamento educazionale cattolico, in questo caso, ma vale anche per i musulmani, vale per i cristiani, tende a costruire una gabbia ristretta nella quale vengono circoscritte le espressioni delle proprie passioni, dei propri desideri e dei propri piaceri della vita. E questo è quello che avviene su tutte le persone, solo che abbiamo due caratteri fondamentali. Alcune persone rendono quella gabbia più leggera, chi pratica stregoneria la rompe chiaramente, ma alcune persone subiscono degli effetti che noi possiamo vedere anche fisici, tipo in questo caso è l'eczema, ma possono essere stimmate, possono essere anche variazioni da struttura fisica, malattie, c'è una branca della psicologia che parla del psicosomatismo dell'espressione di alcune malattie, cioè alcune malattie del corpo, anzi forse la gran parte, per lei la gran parte delle malattie del corpo sono espressioni di stati di instabilità psichica che si manifestano all'interno del corpo sotto forma di malattia. Cioè addirittura c'è questa branca che sta un po', secondo me, estremizzando. Comunque esiste anche questa branca di studio dove quello che è l'ingabbiamento della psiche dell'individuo, dell'emotività dell'individuo, dell'intuizione, dell'espressione emozionale di un individuo, va a deteriorare quello che è lo stato fisico, quello che è l'incapacità dell'individuo di affrontare la vita. E questo ve l'abbiamo sempre detto a livello centrale, perché è un discorso fondamentale della stregoneria. Noi non sapremo mai qual è la vera sessualità dell'essere umano, noi non sapremo mai qual è la vera libertà dell'essere umano, noi non sapremo mai qual è la vera espressività delle passioni di un essere umano, perché l'ingabbiamento che si subisce attraverso il condizionamento educazionale, in particolare quello cattolico, va a distruggere quello che è la potenzialità dell'essere umano di esprimersi, e nello stesso tempo anche quegli esseri umani che hanno la capacità di esprimersi non trovano gli strumenti, non trovano la corazzatura, non trovano la forza per riuscire ad esprimersi senza per questo essere perseguitati. Per cui noi non sappiamo esattamente cos'è l'uomo, cosa l'uomo potrebbe effettivamente fare, data la perversione, la distruzione dell'uomo operata dal cristianesimo. In questo caso interviene un psicosomatista e un psicoterapista, in pratica un analista psicologico che ha delle specializzazioni sue precise e che fa un'analisi psichica di quello che è l'espressione della malattia somatizzata. In questo caso l'eczema non era una malattia, cioè non era un'allergia ai detersivi, ma era la somatizzazione, cioè l'espressione all'interno del corpo di una condizione psichica. Una condizione psichica che la donna che si sviluppa nella donna al fallimento del proprio matrimonio, che ha il suo acume nella situazione che sta vivendo in quel momento, ma che in realtà ha le sue origini all'interno del condizionamento educazionale. Ebbene, il medico ha delle caratteristiche di intervento sul paziente, cioè credo che esistino un paio, due o tre condizioni deontologiche, credo che il termine sia questo, non so se sia giusto, per cui un medico può intervenire sul paziente. Credo che uno dei caratteri sia quello sessuale e l'altro sia quello delle convinzioni religiose del paziente, e ce ne siano degli altri che non conosco probabilmente. Bene, il medico non può agire sulle convinzioni religiose del paziente e non può agire sulla sessualità del paziente, non può alterare la sessualità del paziente. So che ci sono stati anche dei processi per questo, perché alcuni psicanalisti si approfittavano dal paziente o viceversa. Comunque queste sono le due forme deontologiche. Ebbene, questo medico psicosomatista trova dei trucchi, cioè elabora un trucco per il quale porta la ragazza a sospendere la relazione con i due uomini con cui è in relazione, a pensare più a se stessa, cioè alle sue mani, e allontanando nel tempo il fatto di affrontare la condizione che sta vivendo, permette alla ragazza di sospendere quello che è l'effetto coercitivo più distruttivo del condizionamento educazionale cristiano che ha avuto su se stessa. In pratica, proprio per il fatto di trovare una scusa fornita proprio dal psicosomatista di allontanare quella che è la sua decisione finale, gli permette di far guarire le proprie mani, di far passare l'eczema, e nello stesso tempo sposta nel tempo la sua decisione. Per cui, però, questo è un trucco che alla fine risolve con un compromesso fra quello che è la sua credenza religiosa e quello che è il rapporto con gli uomini, cioè con questi due uomini, dove Luigi, il marito, trova un'altra ragazza per cui vuole il divorzio, non vuole più sapere, e lei può convivere con Francesco, così non deve più risposarsi. Per cui sto Francesco accetterà la convivenza, lei non è più obbligata a sposarsi, pertanto il conflitto religioso che lei avvertiva fra il fatto di risposarsi o il fatto di aver distrutto un matrimonio e dover risposarsi e l'amore, l'affetto che aveva per sto Francesco viene risolto in una maniera, diciamo, furba. Questo è l'intervento del medico in relazione alla patologia che ha avuto. Il problema della stregoneria. La stregoneria interviene esattamente su questo tipo di aspetti. Perché? Perché se è vero che qui si tratta di un eczema e se qui abbiamo l'espressione somatizzata a livello fisico di quello che è un condizionamento educazionale, di quello che sono forme costrittive del condizionamento educazionale religioso, è altrettanto vero che esiste delle somatizzazioni psichiche, cioè dei comportamenti delle persone come somatizzazioni di condizionamento educazionale cattolico. Cioè il condizionamento educazionale cattolico non è solo quello che si esprime e che non siamo coscienti di esprimere, ma è anche quanto noi somatizziamo all'interno del nostro corpo e psicosomatizziamo. Cioè la nostra psiche, la nostra emotività, la nostra percezione, le nostre intuizioni si adattano a delle variabili oggettive che è l'orrore del condizionamento educazionale cattolico. All'interno di questo noi creiamo una serie di adattamenti per cui siamo costretti a assorbire tutta una serie di elementi del condizionamento educazionale cattolico e a questi costruiamo i nostri adattamenti. Cioè il condizionamento educazionale cattolico fatto sui bambini va a distruggere comunque i bambini, salvo quella che è la sopravvivenza, che significa per sopravvivenza anche mantenere inalterato il condizionamento educazionale cattolico. Cos'è la sopravvivenza del condizionamento educazionale cattolico? Il condizionamento educazionale cattolico sopravvive perché è retto da 10 o 20 punti fermi in tutto, e questi 10 o 20 punti fermi si manifestano culturalmente in maniera diversa. Bene, se voi dite il Dio dei cristiani non esiste, è solo un'invenzione, è una truffa, e il condizionamento educazionale cattolico che voi avete rispetto all'esistenza del Dio padrone non è che viene automaticamente rimosso, ma ha degli adattamenti espressivi all'interno della psiche per cui dice sì, vabbè, Tite può anche dire che non esiste, però basta che Tite te muovi in questo modo. Pertanto esistono tutta una serie di processi per i quali la psiche degli individui, il modo di vedere le persone, viene completamente castrato da quello che è il condizionamento educazionale cattolico. Oggi nella prima trasmissione le telefonate dei cattolici che telefonavano per insultare, per denigrare, per ostentare la loro ignoranza, per ostentare la loro incapacità di vedere la vita e di vedere le cose ovvie, non è altro che una ostentazione del loro condizionamento educazionale, ma anche del terrore che il loro condizionamento educazionale cattolico venga messo in discussione. Pertanto telefono qua, telefono a Claudio e a Francesco, lo insultano perché sanno che quello che regge il loro condizionamento educazionale cattolico, intuiscono che è niente, non ha nessun valore e gli resta solo la possibilità di insultare. E a noi ci va bene, perché una volta alzavano i roghi, chiamavano i carabinieri, si andava in galera, c'era la tortura e un sacco di altre cose. Adesso invece si limitano ad alzare la cornetta e insultare. Però è esattamente la stessa cosa, cioè esattamente come se loro alzassero i roghi, come se loro torturassero, come se loro uccidessero. Ed è soltanto il desiderio di lotta, il desiderio di libertà degli uomini che ha aperto le brecce da questo modo di azione. Ritornando alla nostra donna, diciamo che la soluzione che ha preso il medico è una soluzione all'interno della sua deontologia professionale, mentre invece la stregoneria agisce a monte. La stregoneria agisce dove? Proviamo un attimo a rileggersi la domanda. Quando era religioso della donna, il Signore ha detto che di non dividere ciò che lui ha unito, e chi sono io per prendere alla leggera il suo volere? Bene, a questa domanda un pagano politeista, un apprendista stregone, avrebbe risposto: io sono un dio. Cioè, ti deve a fanculo per dirmi che io devo comportarmi in un certo modo, perché io sono un dio ed esercitando la mia volontà, i miei bisogni e le mie passioni nel mondo cerco i migliori adattamenti per stare meglio. Pertanto un pagano, un apprendista stregone, avrebbe già rimosso all'origine quello che era il problema che questa donna aveva. Perché questo? Perché un pagano e un apprendista stregone hanno spostato il loro punto di vista sul mondo. Cioè non sono dipendenti da oggetti esterni, cioè dal Dio padrone, dalla Chiesa cattolica, dall'imposizione, cioè, ma sono dipendenti da quelle che sono le proprie tensioni e le proprie passioni che dal dentro di loro vanno fuori. Ma si dice, se un individuo è condizionato dal cattolicesimo fin da quando era bambino, anche le sue passioni, i suoi desideri, le sue emozioni sono condizionate. Questo è verissimo. Infatti, noi non riusciremo mai a rimuovere completamente il nostro condizionamento educazionale infantile. Non riusciremo mai a rimuovere tutto quello che ci ha atteso a bloccarci e a fermarci. Ma gli diamo una valenza diversa. Quando io cambio il mio punto di vista sul mondo, e notate bene che non è semplicemente una questione di cambiare un'opinione, di essere d'accordo su un'opinione. Cambiare la propria visione del mondo è una vera e propria esplosione di energia. Cioè non è semplicemente vabbè, oggi cambio opinione, con altro più mi sono un Dio, no. È una vera e propria esplosione di energia che avviene dentro di noi, e vi assicuro che la sensazione è una sensazione di potenza e di potere che cresce. Cioè la consapevolezza di poter fare un infinito numero di cose che non si faranno mai, però se si volesse si possono fare, e già si mettono in atto delle strategie per farne alcune. È una sensazione incredibile che questo cambio di prospettiva, dove se io decido che sono un Dio davanti al mondo, tutto quello che era il condizionamento educazionale che si legava ad un Dio padrone, a degli ordini, a una verità, viene di fatto spezzato. Ci sarà sempre dentro di me quell'idea di fondo, ci saranno sempre dentro di me gli elementi con cui il sistema sociale ha proceduto a condizionarmi educazionalmente, ma gli do un altro posto dentro di me. Non incidono più, o incidono in parte infima, su quello che è la mia emotività, le mie sensazioni, il mio agire, la mia volontà, la mia lettura del mondo, la mia lettura dei miei bisogni, il mio modo di affrontare il mondo. E allora a quel punto non ho nemmeno più il problema di pormi quali sono le relazioni sociali che sono approvate dal Dio padrone o non sono approvate dal Dio padrone. Cioè non me ne fotte più un cazzo, non ho più quel tipo di legame, non ho più quel tipo di dipendenza. Ebbene, la stregoneria agisce dove il medico psicoterapeuta non può agire, cioè sulle condizioni soggettive, sull'emotività delle persone e sul modo con cui le persone vanno ad affrontare la vita, vanno ad affrontare le loro passioni, vanno ad affrontare le loro cose. Questo è importante. E quando io vi ho detto più volte per radio, quando dovrete scappare dal Veneto per rifugiarvi in Jugoslavia e salite su un gommone in mezzo all'Adriatico e qualcuno sparerà al gommone, beh, in quel momento vi salverete con le forze che avete. Cioè quando la situazione di questa signora ha l'eczema che viene fuori dalle mani, e la stregoneria non può intervenire, può intervenire il medico. La stregoneria interviene prima. Interviene quando la situazione sociale non è arrivata a scatenare le situazioni psicosomatiche. Interviene sulle condizioni a monte, sul modo di pensare, il modo di essere. La stregoneria interviene prima. Un apprendista stregone è sempre colui che guarda il tempo che viene incontro. Cioè agisce nel presente guardando il tempo che viene incontro. Non aspetta di essere nella merda per poter agire. C'è una bellissima frase di Don Juan Castaneda, no? Dove Castaneda, sfidando Don Juan, gli dice: sì, vabbè, tu sei uno stregone, ma tu saresti capace di fermare una pallottola di uno che ti spara? E Don Juan dice: no, io non saprei fermare una pallottola di uno che mi sta sparando. se uno mi spara mi uccide. Ma la mia stregoneria non serve per fermare le pallottole. La mia stregoneria serve per non farmi trovare là in quel momento in cui lui vuole spararmi. Cioè, la mia stregoneria serve per precedere quel momento. E vi ricordo che questo vale per tutti, meno che per me. Pertanto, quando si agisce sulla persona, si cambia il modo di guardare la persona e si porta a far esplodere l'energia all'interno della persona. La persona si prende nelle proprie mani la responsabilità della sua vita e la somatizzazione di alcune tensioni, di alcune situazioni critiche, del condizionamento educazionale subito, ha meno impatto o può essere anche annullato a un certo punto. Queste sono le differenze fra l'intervento di un medico e l'intervento di uno stregone. Perché si dice che Gesù di Nazareth nella descrizione dei Vangeli è un buffone, un pagliaccio? Perché lui afferma di eliminare le malattie che lui gli fa comodo. Però ci sono due condizioni: se effettivamente quei Vangeli non fosse una truffa, avrebbe eliminato la malattia dal mondo con la stessa e identica facilità. Se fosse stato uno stregone, se fosse stato un uomo di conoscenza, avrebbe portato le persone a non essere nelle condizioni per essere ammalate. E invece, siccome i Vangeli ufficiali sono solo una truffa bella e buona, forgiata da quattro criminali, perché ne abbiamo quattro di ufficiali, fatti per stuprare bambini, trafficare in schiavi, questi Vangeli vanno a definire un qualcosa che è assurdo e che non ha senso. E quella cosa che è assurda e che non ha senso continua a mietere continuamente danni e massacri, perché le persone giocano al lotto, al superenalotto. Ultimamente ho giocato anche un paio di schedine per sperare nel colpo di bacchetta magica, esattamente come vanno a Lourdes a sperare nel miracolo, esattamente come pregano la Madonna, quella puttana della Madonna. Oltretutto, ricordiamoci che per noi pagani fu una grandissima offesa, una delle offese peggiori che ci fecero, perché vi ricordo che nei primi secoli venivano coniate le monete e l'effigie che venne usata fu un'effigie tarda di Iside, per una vacca che aveva in testa solo la figa, perché l'unica qualità che ha la Madonna dei cristiani è la figa vergine, che è una cosa veramente infame, uno squallore immane. Ebbene, tutto questo è stato fatto solo per distruggere gli esseri umani. Pertanto non c'è conoscenza nei Vangeli ufficiali, non c'è sapere, non c'è nessuna consapevolezza di quella che è la vita. C'è solo la distruzione che porta le persone ad ammalarsi. E le persone che si ammalano sono le stesse persone che vanno a Lourdes, torno a ripetere, a sperare il miracolo, sono le stesse persone che pregano la Madonna, sono le stesse persone che giocano al lotto, sono le stesse persone che giocano al superenalotto, sono le stesse persone che fanno tutta quella serie di azioni sperando che un colpo di bacchetta magica vada a sistemare la loro vita. Ma quando le persone fanno queste cose non sono in grado di guardare il tempo che viene incontro, non sono in grado di vedere le trasformazioni del presente, non sono in grado di vedere se stesse che cambiano e che si trasformano, non sono in grado di vedere cosa migliorerebbe la loro esistenza. E questo è uno dei delitti maggiori, più infami e più grossi fatti dal monoteismo e dal cristianesimo in particolare. Bene, allora io adesso do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838, se qualcuno vuole. Al limite andrò avanti con un po' di rassegna stampa fino alla seconda parte, che dopo faremo, visto che andremo avanti fino alle 9. Allora 049 700 700 e 049 700 838. Boh, vediamo un attimino. Pronto?
Io c'è? Sono Giustiniano.
Dimmi.
Guarda che non sono ciucca d'incenso, perché l'ultima volta volevo dirti fatti i complimenti. sai cosa ti dico? Ti ascolto con ammirazione, perché nella vita è più saggio avere una brutta verità che pietose bugie. Vai così che vai bene.
Ciao, man. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ok, allora, vediamo un attimino alcune notiziole. Notiziole che abbiamo, i giornali vecchie, però non stiamo parlando di notizie recenti. A proposito, vi ricordo che sul giornale La Repubblica di oggi, se qualcuno vuole andare a prendersi o a comperarselo, è ancora in tempo. Pronto?
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 Sì?
Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è signor Simeoni?
Sì.
Volevo chiederle, ma di cosa tratta questa scuola di stregoneria? Che Dio avete?
Noi non abbiamo nessun Dio e abbiamo tutti gli dei del mondo, compresi noi stessi. Cioè, anche noi ci qualifichiamo come dei. Anche tu,
No, perché non riuscivo bene a capire come funzionava.
È internet.
Io? No.
Sì. Hai qualcuno che lo usa per te?
Sì.
Allora, guarda, vai su un motore di ricerca, gli dici, no? A chi usa internet? Mm. Dici, vai su, clicchi Claudio Simeoni e vai sui miei siti.
Ok.
E là ti dice tutto quello che c'è a sapere. Mm. E dopo eventualmente mi telefoni.
Volevo chiedere, anche prima si è accanito contro i cristiani in quel modo un po'.
Per noi il cristianesimo rappresenta la descrizione del male. Per cui tutto ciò che è il male, la distruzione, cioè siccome noi abbiamo il concetto, no? Secondo cui nella nostra vita noi costruiamo noi stessi, ciò che sottomette e rende dipendente l'uomo da un fattore esterno, che può essere Dio, può essere il padrone, può essere la Chiesa, può essere qualunque cosa, chi sottomette e rende dipendente rappresenta il male, cioè la distruzione dell'uomo. Ciò che invece non è per i cristiani, per cui chiaramente tutto ciò che distrugge l'uomo per noi è il male.
Sì, ma il cristianesimo dovrebbe, almeno in teoria, è tutto il contrario del male. È la luce, è il bene.
Tu lo sai che Gesù di Nazareth ordina di sgozzare quelli che non si mettono in ginocchio? Nei Vangeli ufficiali, non sto dicendo così. Tu li hai detti i Vangeli?
Sì.
E tu lo sai che Gesù di Nazareth ordina di sgozzare chi non gli si mette in ginocchio davanti a lui?
Questo non l'ho mai detto.
Esatto. E poi un'altra cosa dovresti spiegarmi. Cosa ci faceva il ragazzino nudo nel Vangelo di Marco quando Gesù di Nazareth viene arrestato? Dovresti spiegarmi anche questo. Se hai i Vangeli...
Questa è l'interpretazione, insomma,
no.
Personale?
No. ABC, cioè c'è scritto questo, dopodiché che la Chiesa Cattolica dia un'altra interpretazione, questo è un altro discorso.
Io non sono né dalla parte della Chiesa Cattolica né dalla vostra parte, sono un po' super.
Poi,
sono sopra delle due parti.
Un'altra cosa, tu hai detto che il cristianesimo è, cosa hai detto, luce, non ho capito.
Sì, è il bene e la luce,
esatto.
Almeno riguardo
come può,
che è scritto
nei Vangeli. Come può essere questo se ci si mette in ginocchio davanti a un padrone e se non lo si fa si viene buttati nel fuoco e nello stridore di denti? Sono minacce?
No. Allora, non è per questo che si viene gettati nel fuoco nello stridore di denti.
Perché non si è vestito giusto?
No, il cristianesimo insegna un certo stile di vita, un stile di vita giusto che non è rispettato
e
tutti.
I 100 milioni di schiavi che i cristiani portarono dall'Africa alle Americhe e i massacri.
Ma non sono cristiani veri.
Come no?
No, sono cristiani solamente per
guarda,
il battesimo.
Guarda che il razzismo fu fatto dai vescovi, furono i vescovi che cominciarono lo schiavismo. E i papi stessi, i primi papi, avevano dei schiavi a loro disposizione. Cioè lo schiavismo, Gesù di Nazareth, quando tu leggi la parola servo, no, nei Vangeli, in realtà è una traduzione fittizia, perché starebbe per schiavo. E i Vangeli sono Vangeli schiavisti, ricordano? Cioè non sono contro la schiavitù, c'era gli stoici romani, tipo tipo Seneca, stavano discutendo per uscire dalla schiavitù, ma apparteneva allo stoicismo. Quando arrivò il cristianesimo, stabilì la schiavitù totale, cioè mentre prima era solo lavorativa, era solo in certe condizioni, divenne la schiavitù totale, anima, corpo, dipendenza assoluta, il padrone faceva quello che voleva, cioè la roba più infame di questo mondo. Tant'è che i papi stessi avevano degli schiavi.
Ma i papi di una volta non erano proprio dei papi veri, forgiati con... Ma lo spirito e le intenzioni vere e proprie del
cristianesimo,
perché riguardo quello che riguarda il cristianesimo, propone uno stile di vita giusto, retto.
E quello è lo stile di vita giusto. Sì,
insegnato da Gesù Cristo.
Sgozzare chi non si mette in ginocchio, stuprare bambini, costruire dipendenza, distruggere chi non fa quello che vuoi tu. Ma questo insegna.
Io non l'ho mai letto queste cose,
no?
Sarei molto curioso di leggere.
Quando tu vai a leggerti la storia del fico, il fico non gli dai i fichi che vuole lui, che lui ne ha voglia, lui lo ammazza.
Quelle lì sono.
Anzi, ti dirò ancora di più. Nella interpretazione ecclesiastica, il fico che non dà i frutti che vuole lui, nell'interpretazione ecclesiastica, sarebbe il popolo ebraico che, siccome non gli dà i fichi, cioè non si sottomette alla sua parola divina, verrà distrutto, e verrà distrutto nella storia secolo dopo secolo, fino ad arrivare ai campi di sterminio. Per cui anche questo è demandato da Gesù di Nazareth.
Gesù di Nazareth ha detto delle parabole, ha insegnato delle cose giuste.
Dimmi la cosa giusta. Male. Dimmi la cosa giusta che ha insegnato. Per esempio, citamelo passo. Arriveremo a questo. I due farisei che vanno al tempio. Cioè, un fariseo che va al tempio è il Lazzarone, no? Quello che dice: io sono sempre stato bravo, ho sempre seguito la legge, ho sempre fatto le cose buone, ho sempre fatto le cose giuste, no? E ti ringrazio Dio perché non sono come sto Lazzarone, che invece si pente, si batte il petto, dice: mi sono disgraziato.
Questo,
no?
È
ecco.
Presunzione.
Dio, no, no.
Che fa parte dei sette peccati capitali.
No. Questa è dignità. Se dice: oh Dio, tu mi hai posto delle condizioni per vivere, io le ho rispettate, sono stato bravo e adesso tocca a te rispettarle. Questo è un uomo vero. Però siccome il pazzo di Nazareth ha paura degli uomini veri, preferisce quelli che può ricattare, preferisce le persone più deboli, perché dice: ah, sei un disgraziato e io ti posso ricattare, pentiti, mettiti in ginocchio.
Bene. Il problema è sempre questo: quando si leggono i Vangeli, quando si leggono le cose cristiane, bisogna pensare a se stessi e alla gente che si ha attorno, perché quello che è importante è il sistema sociale nel quale viviamo, è gli uomini, è la libertà degli uomini, è la capacità degli uomini di determinare loro stessi. Non si può pretendere accettazione quando si stuprano bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè, questa è infamia assoluta. Bene, continuiamo ancora. Vi ricordo sempre che, a proposito di questo, io ho aperto un nuovo sito, è https://it/geocities.com/index.html, che parla del male. Pronto?
Chi parla?
Da Sanno.
Dimmi.
Volevo dire a quel ragazzo lì che forse frequenta, come si chiama, la Salesiani.
Può essere, non so.
Prenda il libro nero del cristianesimo di Jacopo Fo.
Sì.
Edizioni.
Nuovi mondi.
E dopo la luce vedrà da dove è venuta.
Ma anche Storia criminale del cristianesimo.
Sì, beh, libro nero, storia.
Sì, è più semplice, sì, da leggere comunque. Hai ragione.
Dunque, uno o l'altro, e dopo che si presenti,
sì,
con la luce che emanano le cattedrali, i campanili.
Ma sai, a me le cattedrali piacciono molto, cioè, sì, come opera dell'uomo mi piacciono un sacco.
Per carità,
sì. Cioè, non... penso sia un delitto buttarne giù.
No, no, per carità, no.
sì.
E tutto il resto. Guarda.
Certo.
Ciao.
Ciao, grazie.
No, in effetti, vedete, il cristiano ha sempre avuto la presunzione di avere una verità e una giustizia da sua parte, mentre ammazzava, macellava bambini, donne indifese, bruciava, sterminava, torturava, annientava, massacrava, ma non perché volesse conquistare o dominare, fosse stato per quello, dicevo, beh, è una questione civile, massacro, tortura per conquistare, ma boh. Cioè, è una cosa in cui non serve intervenire, ma per ordine del suo Dio, cioè come manifestazione divina del suo Dio. E il cristiano pensa che questo sia il bene, che è veramente allucinante, e non si rende conto come questo sia contrario alle leggi dello Stato, sia contrario, ma quando dico contrario alle leggi dello Stato, ricordate che non è soltanto in questione di partecipazione morale, ma adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra o adorare quello che ha mandato il diluvio universale, si tratta di esaltazione del genocidio. È come se si esaltasse Hitler che fa l'olocausto. Cioè, è di un'infamia veramente allucinante. Solo che non siamo abituati a pensarlo in quel modo. Ma vi rendete conto? I cristiani costringono in ginocchio dei bambini ad adorare come loro intendono adorare, non come lo intendiamo noi, uno che ha distrutto tutti gli esseri umani sulla vita della Terra, salvo due, o tre o quattro. Cioè, è di un'aberrazione veramente infame. Io veramente sono allibito davanti a questo. Cioè, c'è un'identificazione fra chi costringe i bambini in ginocchio e il loro Dio che è enorme, è veramente enorme. È giustamente quello che sta avvenendo a Roma, lo scontro fra i seguaci di Moon, gli altri cristiani americani, i preti sposati e Wojtyla dall'altra parte, è effettivamente una guerra per avere il controllo della parola del Dio padrone, cioè fra gente che si sta scordando. Vabbè, allora, al ministero si prega con il capo. Sì, ormai siamo arrivati anche a questo in America, no? Anziché guardare il tempo che viene incontro, anziché tentare di risolvere quelli che sono i problemi, cercando di identificare i problemi, i fenomeni che sono alla base dei problemi, al ministero si prega con il capo. Il Pio Ashcroft riunisce i funzionari della giustizia per letture bibliche. Per cui non so, gli dirà: guarda, che siccome Dio per David teneva ferma la gente in modo che lui alle spalle li ammazzasse, allora anche noi altri teniamo ferma la gente così le potremo occupare alle spalle. Cioè, io ho di questi problemi a sto punto per la giustizia americana. Polemiche negli USA per i seminari di studi biblici condotti al Dipartimento di Giustizia, che conta 135.000 dipendenti del Ministero di Fede. 135.000 dipendenti, dal ministro di fede pentecostale John Ashcroft, funzionari che non condividono con lui la stessa profonda fede cristiana, hanno criticato il fatto che sotto la sua guida ogni mattina il ministro raduni gruppi di devoti funzionari in una sala per pregare e commentare le sacre scritture. Cioè, siamo veramente alla follia più pura, eh? Beh, qui abbiamo un paio di notiziole dal Gazzettino del 17 maggio, interessanti. Allora, fra gli 8 e i 12 anni l'abitudine a leggere si prende da piccoli, grandi lettori si diventa da piccoli, è quanto emerge da uno studio realizzato dall'Istituto Nazionale Francese di Statistica. Vabbè, l'Istituto Nazionale Francese di Statistica ci arriva in ritardo, perché io con mia figlia, che l'ho insegnato a leggere molto presto anche per le sue passioni che aveva, lei Il Signore degli Anelli si è letto a 6 anni. E credo che il Signore degli Anelli faccia circa 1500 pagine, roba di sto genere, grosso modo. Per cui il fatto che lo dica l'Istituto di Statistica francese è una cazzata. Mia figlia ha cominciato a leggere a 2 anni e da allora non ha più smesso di leggere. Un'altra notizia dal Corriere della Sera del 20 maggio 2001. Le vecchie foglie trasmettono informazioni a quelle giovani. Porca miseria, cosa succede qua? Le foglie parlano, sì, in effetti è vero. Le foglie delle piante immagazzinano ricordi e li tramandano di generazione in generazione. Queste sono le conclusioni di uno studio pubblicato su Nature. Secondo alcuni ricercatori dell'Università di Sheffield, autori della ricerca, prima di staccarsi dalla pianta e morire, ogni vecchia foglia trasmette alle foglie appena nate una quantità di informazioni relative alla luce, all'umidità, al livello di anidride carbonica presenti nell'ambiente in cui vive la pianta. Grazie a queste informazioni le nuove foglie modificano e adattano il numero di pori presenti sulla loro superficie per trovare il migliore adattamento possibile all'ambiente in cui si trovano. Adattamento soggettivo alle variabili oggettive. E il fatto che le foglie facciano questo, beh, vi dirò che in natura lo fa chiunque, cioè ogni essere vivente a modo suo, cioè ognuno con le proprie tecniche, ma ognuno trasmette informazioni all'altro. Soltanto un cristiano che si ritiene creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone può pensare di essere l'unico depositario di informazioni che trasmette. Ma noi che siamo dei e che riconosciamo un mondo di dei che ci sta attorno e riconosciamo ogni ente e ogni oggetto un Dio che costruisce se stesso, noi non abbiamo problemi di riconoscere il mondo che ci sta attorno fatto da dei che trasmettono informazioni, e se sappiamo ascoltare queste informazioni giungono a noi. Bene, io adesso faccio qualche minuto di pausa, metterò su un po' di informazioni, chiamo così, pubblicità, diciamo un po' di dati della radio per qualche minuto, e dopo riprenderemo e vi parlerò del crogiolo dello stregone e di come il crogiolo dello stregone interviene, può intervenire sulle questioni patologiche delle persone. Perché? Perché la grande malattia di questo secolo non è altro che il monoteismo. Perché sto dicendo che il monoteismo è la malattia di questo secolo e non dei secoli precedenti, che pure c'era ed è stato disastroso e assoluto? Perché in questo secolo, e anche nel precedente in realtà, si sta tentando di uscire fuori dalla coercizione, cioè da alcuni aspetti della coercizione monoteista. Quando si impostano dei cammini per uscire fuori dalla coercizione di una struttura, sia essa sociale, religiosa, e che va a incidere però sulle questioni emozionali delle persone, bene, prima di morire questa struttura fa un sacco di devastazioni, e la devastazione maggiore è la percezione che ne hanno gli individui della distruzione che questa struttura ha portato sulla loro emotività in relazione alle condizioni e al nuovo modo di dover affrontare la vita. Cioè, da quello che si viveva nel secolo scorso, che noi abbiamo le ultime fasi del secolo scorso, con l'operaio massa, tanto per avere una figura di identificazione, no? Che doveva fare solo quella funzione per avere il risultato economico di vivere, oggi abbiamo una società che richiede a una persona 100.000 volte più funzioni e 100.000 volte più iniziative nella quotidianità. E allora la struttura emozionale, la struttura di coercizione del cristianesimo viene recepita in modo maggiore come distruzione dell'uomo. Pertanto in questo secolo quella struttura sta facendo un numero infinito di danni.